145, sono le 8.42, buongiorno e benvenuti all'ascolto di questa puntata di Todo Cambia, puntata del 24 aprile del 2018, una puntata speciale non soltanto legata alla memorialistica, ma come facciamo da molto tempo, legata soprattutto forse all'attualità, perché stanno accadendo questioni molto importanti, sicuramente in paesi come la Polonia, tra poco ci collegheremo con Blood and Gold che si trova a Varsavia, oppure l'Ungheria, ma anche l'Austria, di nuovo l'Austria. Allora, partiamo dal viaggio della memoria, dal viaggio che riguarda non il 27 di gennaio, ovvero il viaggio che ricorda la liberazione di Auschwitz, ma partiamo dal viaggio del 5 di maggio, quello che ricorda simbolicamente la liberazione dell'ultimo campo di sterminio, ovvero Mauthausen, nel suo infiniti arcipelago di sottocampi. 5 maggio del 45, che c'entra il 27 gennaio e il 5 maggio col 25 aprile? C'entra perché noi questa mattina parleremo più che di 25 aprile in senso stretto, parleremo di memoria. Che ruolo ha la memoria, che senso ha la memoria oggi e come esercitarla. Alessio Ducci è il nostro primo ospite ed è il presidente toscano dell'ANED, l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati. Buongiorno Alessio, bentrovato e grazie.
Buongiorno.
Alessio è spesso nostro ospite per questioni, come dire, anche poco piacevoli nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. E io, se sei d'accordo, proprio perché noi questa mattina parliamo di memoria, e io ti chiederò anche perché è importante, se è importante festeggiare il 25 aprile, però io vorrei partire da una cosa che riguarda il vostro viaggio, che è veramente inquietante, paradossale. Voi naturalmente nel vostro viaggio andate prima a Dachau, poi andate ad Ebensee, al castello di Hartheim, a Gusen, eccetera, eccetera, e poi il momento più importante, la cerimonia internazionale a Mauthausen. Che cosa succede quest'anno?
Succede che il governo austriaco ha un ministro degli interni che fa parte dell'FPO, è un esponente, diciamo, che si ricolloca nell'area ex Haider, un neonazista xenofobo, e aveva scritto una lettera al Comitato Internazionale di Mauthausen, che è composto da tutte le varie associazioni, fra le quali fa parte anche l'ANED, dei sopravvissuti. Aveva scritto questa lettera chiedendo di essere invitato ufficialmente alla cerimonia che avrà luogo il 6 maggio a Mauthausen. Il comitato, per mano del proprio presidente, ha risposto che non siamo soliti invitare personaggi appartenenti a partiti politici di chiara ispirazione neonazista e xenofoba. Quindi se lui vuole partecipare come privato cittadino è libero di farlo, però non invitato ufficialmente dal comitato. Ci sarà il Presidente della Repubblica austriaco che rappresenterà tutto il popolo austriaco e per noi è sufficiente. E è successo, quindi il ministro, probabilmente indispettito da questa risposta,
è finita qui, diciamo così.
No, ha inviato un'ispezione al campo di Mauthausen e ovviamente ha trovato dei luoghi non a norma, ecco. Mi fa anche sorridere perché ha trovato che la scalinata della morte, composta da 186 scalini, disposti tutti uno diverso dall'altro proprio per creare difficoltà ai deportati, ecco, ha trovato che questa scala non è a norma. E quindi...
ma questo è uno scherzo, questa è una cosa inventata da uno scrittore perverso. La scala della morte di Mauthausen non è a norma. Cioè, siamo oltre il paradosso, questa cosa è grottesca, è pericolosa. Quella scala era fatta per uccidere le persone, non era fatta per andare a vedere uno spettacolo teatrale.
Sì, ma infatti anche la difficoltà nel salirla, nello scendere, ci fa rendere conto proprio della sofferenza di chi la faceva al momento in cui il campo era ancora in attività. Però siamo lì, questo ministro ha il potere decisionale sul campo e quindi ora stiamo aspettando la decisione per capire se potremo visitare oppure no la scalinata insieme agli studenti. Speriamo che non ci siano altre decisioni da parte sua, perché l'intera organizzazione della cerimonia di Mauthausen è sotto la sua direzione, quindi questo è il clima attuale, che c'è attualmente in Austria.
In Austria, questo per parlare dell'Austria. Da quanto tempo c'è questo viaggio, Alessio? Da quanti anni?
Questo viaggio è iniziato a fine anni 60, ne facevano parte principalmente gli ex deportati che andavano a Mauthausen una volta l'anno anche per ritrovarsi con i propri compagni di blocco, per festeggiare la liberazione nel campo e anche per ritrovare quello spirito europeo, perché io penso che l'Europa è nata proprio dal campo di Mauthausen, dalla liberazione, perché ne facevano parte deportati di tutti i principali paesi europei. E poi si è allargato con la partecipazione anche degli studenti delle scuole medie, primarie e secondarie, che con il passare degli anni si è evoluto, perché purtroppo di ex deportati ce ne sono sempre di meno. Ora siamo noi familiari o amici dell'associazione, però ecco, la partecipazione è sempre più ampia, perché quest'anno avremo 5 autobus, quasi 300 partecipanti, c'è una grande richiesta di partecipazione.
I giovani partecipano numerosi anche quest'anno, quanti saranno? Ripetimelo, perdonami.
Noi saremo una delegazione di circa 200 studenti, accompagnati da insegnanti, da amministratori di circa 20 comuni della provincia di Firenze. Ci sarà il comune di Firenze, la città metropolitana di Firenze, e la delegazione toscana sarà fra le più numerose, con circa 900 partecipanti, e quella italiana è in assoluto la più numerosa, con 4.000 persone.
Questo è un segnale di grande speranza, però forse dopo 70 anni non siamo riusciti a spiegare che queste non sono manifestazioni di parte, come direbbe quell'idiota, e se vuole che ci denunci, perché sarà un piacere, del sindaco di Todi, che ha detto che non si occupa del 25 aprile perché è una cosa di parte, perché evidentemente la sua parte si occupa di ricordare quelli che deportavano, che uccidevano, eccetera eccetera, però ancora non siamo riusciti a spiegare che non è una cosa di parte, è una cosa di tutti coloro che amano la libertà, punto.
Ma certo, perché io penso soprattutto che il 25 aprile e la resistenza italiana hanno caratterizzato la storia del nostro paese, rendendola diversa da quella della Germania, dell'Austria, perché avevamo un dittatore, avevamo un campo di concentramento sul nostro territorio, le leggi razziali. Se non ci fosse stata la resistenza, la storia del nostro paese sarebbe stata uguale a quella di Germania, Austria. Quindi io penso che alla fine chi è beneficiato della resistenza sia stato proprio anche la parte dei vinti, no? Dei cosiddetti vinti.
Che sotto una dittatura
italiani
sarebbero stati sterminati se ci fosse una dittatura,
sì,
in quanto vinti.
La resistenza ha evitato loro un processo di Norimberga in Italia, e quindi molti di loro sono rimasti ad occupare gli stessi ruoli, incarichi che avevano durante il periodo fascista, e non hanno pagato assolutamente niente, quindi dovrebbero essere grati ancora degli altri per questa liberazione del nostro paese.
Alessio, un'ultima battuta, però, per lasciarci con un messaggio di speranza. Poi tra un po' sentiremo sul 25 aprile la storica intervista di Enzo Biagi a Sandro Pertini, veramente molto bella, ve la riproponiamo brevemente. Però ci salutiamo con un segnale di speranza. Voi state partendo con 200 giovani, 4.000 delegati italiani a Mauthausen, e l'altro segnale di speranza è che l'opificio delle Pietre Dure parte a restaurare il monumento, il memoriale degli italiani ad Auschwitz, per cui veramente si parte con questo extra, questo grande contenitore che c'è a Gavinana a Firenze, che potrà diventare la casa nazionale della memoria.
Sì, dopo insomma tanto ne parliamo, ora finalmente siamo nella fase esecutiva. Sarà un restauro, il più grande restauro su un'opera contemporanea, 500 metri quadri di tele, ad opera dell'opificio delle Pietre Dure. Inizierà brevissimo il restauro dell'opera, e in ottobre inizieranno anche i lavori in muratura proprio all'interno dell'extra, che sarà poi il contenitore che accoglierà il memoriale e anche molto altro che riguarderà la deportazione dall'Italia.
Più di 70 anni dopo il lavoro da fare è ancora tantissimo, però c'è una persona come te, come è stato tuo padre, che è stato ai suoi tempi un deportato in quei campi, c'è speranza. Per cui Alessio, grazie e buon viaggio, fate buon viaggio.
Noi speriamo sempre che venga il momento nel quale consegnare questa parte della nostra storia agli storici, perché finalmente abbiamo trovato una pacificazione, una memoria condivisa. Purtroppo poi incontriamo il ministro degli interni di turno e ci rendiamo conto che c'è molto da fare.
Alessio Ducci, grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Il 25 aprile, raccontato da Sandro Pertini in un'intervista di tanti anni fa ormai, realizzata da un giovane, Enzo Biagi. Ascoltiamoli.
Presidente, quando hai visto Mussolini?
Ecco, io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano noi. Lui ero in Liguria, lui ero nelle Romagne, poi a Milano, come direttore dell'Avanti. E l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu, che io quell'incontro all'arcivescovado
da Schuster,
che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGE, sai che è la fabbrica di Milano. Ero stato chiamato alla CGE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformatele in fortilizi, e lui stavano, erano stati uccisi dalle camicie nere. E io presi subito la macchina e corsi alla CGE, e lì vidi due cadaveri, no? Entrai, rincorrai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai. Quando mi giunse tutto, arrivò tutto di corsa, trafelato, un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovado con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico: come Mussolini si incontra con questi? Allora, con che aveva, non la 500, non era, come erano quelle piccole macchine della Fiat?
Una Topolino.
Poi aveva la Topolino, quelle che adesso è presidente dell'Automobile Club, Filippo Carpi.
Tanto
bravo, era un mio compagno, bravissimo, no? Dico: a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'arcivescovado. Scendo, c'è lo scalone, tu l'hai presente, l'arcivescovado di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo. Ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui se ne va, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo. Io viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronta a consegnarsi al CLN. Allora, dico: se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi eminenza il da farsi. Sì, ma cerca di fare... Ah, poi arriva Sereni, con quegli occhi sereni, anche lui come un bolide, avvertito, perché tutto questo incontro fu fatto all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice: ma noi... Schuster era un tipo molto pallido, magro,
maciato, sì,
un po' femmineo, e dice: ma lei, figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, qui bisogna evitare un eccidio in Milano, ma dico: senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri, non è vero? Non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Ma dice, allora in quel momento c'era uno che era il prefetto di Milano, che mi sfugge il nome, fascista, che dovresti ricordare, adesso non ha importanza, adesso verrà il nome, è un momento di amnesia, che questo che seppe dopo essere lui il prefetto di Milano, che ha un tono...
Non pesante.
No, no, tono demagogico, perentorio, quasi così. Ma lei allora non ha a cuore le sorti di Milano, me lo disse in modo oratorio, così, declamando. Dico, io ero molto stanco, dico, senta, io non so chi sia lei, né mi interessa saperlo. Le faccio notare una cosa, che io non le sorti di Milano, ma le sorti dell'Italia l'ho a cuore dal 1928, dalla marcia su Roma, da quando il fascismo è al potere, del 22, cioè il 28 del, 20, del 1922, è da allora che io ho a cuore le sorti, non di solo di Milano, ma dell'Italia, ed è per questo che io ho fatto la galera, il confino che ora, adesso mi sto battendo, quindi mi lasci in pace con queste sue declamazioni. Lui poi sentì Sereni, anche lui dice no, noi non intendiamo cedere, non intendiamo, se lui si vuole arrendere, si arrenda al Comitato di Liberazione, Alta Italia, dico io Eminenza, e poi il Comitato dell'Alta Italia deciderà, probabilmente deciderà di convocare un tribunale, il tribunale deciderà della sorte di Mussolini. Allora, tengo. Questo qui, sentendo questo, si alza, esce, sta fuori decina di minuti, non di più, rientra e allora, molto agitato e quasi declamando, dice, declamando, loro declamavano sempre questi fascisti, anche quando dovevano dire buonanotte, lo dicevano declamando. E c'è, il Duce fa sapere che non si arrende. E allora noi ci guardiamo, dico, Eminenza, lei ha sentito? Quindi io, la conversazione è inutile che la continuiamo perché io devo andare a prendere il posto con i miei partigiani.
E questa è l'intervista di Sandro Pertini a Enzo Biagi su quel 25 aprile a Milano, con cui con Radio Milano Liberata abbiamo aperto la nostra trasmissione dedicata al 25 aprile 1945, 25 aprile 2018, la giornata di ieri, tantissime le iniziative nella nostra regione. Adesso sono le 9 in punto, ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.